04111 è il nostro numero WhatsApp per i vostri commenti, i vostri interventi, le vostre sollecitazioni. Buonasera professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze. Grazie di essere con noi. Questa sera raccontiamo la storia del giorno del ricordo. Come nasce, perché nasce e soprattutto che significato politico ha oggi, no? Perché come dicevo nell'introduzione, non so se lei ha sentito, ma poi le ricorrenze hanno sempre un valore nella contemporaneità in cui vengono celebrate, no? Ci si accordano sempre col vissuto che è evidentemente contemporaneo, e la contemporaneità oggi ci racconta di un governo, il primo nella storia italiana, che ha una filiazione, non diciamo diretta, ma insomma con il movimento sociale e prima ancora con quello che sappiamo. Una storia tormentata, no? Quella del giorno del ricordo.
La storia del giorno del ricordo è legata a quando invece nacque il giorno della memoria. Nel 2000, quando si discuteva nel luglio del 2000 di cosa doveva essere inserito nel giorno della memoria, da destra arrivarono le proposte di inserire anche naturalmente il ricordo di Gulag, la questione delle foibe, eccetera. Il tutto si fermò con diciamo un accordo che portò poi a votare in quell'occasione all'unanimità. Votarono all'unanimità sul fatto che il giorno della memoria fosse legato soprattutto allo sterminio razziale, legato allo sterminio degli ebrei, e poi naturalmente oppositori politici, eccetera. Quello che riguardava, la faccio breve, l'aspetto del nazifascismo, con una specificità sulla Shoah ebraica. Nel 2004, se vi ricordate, il governo cambia, il governo che fece il giorno della memoria era un governo di centro-sinistra, il governo di centro-destra vara la legge del giorno del ricordo, che va invece a insistere su quelle che sono la memoria delle foibe, dell'esodo dalle terre degli istriani. E poi c'è una frasina che invece dovrebbe essere sottolineata 10 volte, che dice: e ricordarsi della vicenda più complessa del confine orientale. E quindi nacque come, diciamo, controproposta a quella che era diventata a quella che era stata la legge del giorno della memoria.
Dunque, questa storia ci racconta due cose. Primo, che la memoria è sempre noi anche politica, no? Quindi nel gioco tra governo di centrodestra e governo di centrosinistra per chi fa cosa. E secondo, che c'è una vicenda più ampia, quella del confine orientale, che lei ha provato a raccontare non senza polemiche, nel senso, mi ricordo, c'ero anch'io nel 2019, un viaggio organizzato peraltro dalla regione Toscana, proprio sul confine nord-orientale, finì al centro di polemiche politiche fomentate dall'onorevole Donzelli, se non sbaglio, che accusò lei e quella spedizione di negazionismo.
Sì, accusò addirittura lo storico Cecotti, che è uno storico che fa didattica su queste cose, che è uno dei più grandi esperti del settore, di negazionismo. Allora, perché? Innanzitutto perché la memoria è sempre un racconto della storia, e quindi riuscire a far prevalere l'una o l'altra visione diventa sempre un aspetto fondamentale per chi fa politica, no? Perché crea la cosiddetta narrazione, che è la parola che va molto di moda oggi. In realtà il confine orientale ci racconta di più cose. Allora, perché non funziona quando si prende lo spaccato soltanto le foibe? Perché le foibe che avvengono tra il 43 e il 45, e che oggi vengono riscritte, immagino il 10 di febbraio saranno di nuovo descritte come un genocidio degli italiani, in realtà stanno in mezzo ad altre vicende. Ve ne dico alcune: l'italianizzazione delle zone del confine orientale, naturalmente da parte dei fascisti, le leggi razziali che vengono annunciate per l'appunto a Trieste, si dice che è italianissima e si comincia a perseguitare di fatto la popolazione slava di quelle zone, campi di concentramento sul nostro territorio. Lo conosciamo poco, ma ne nomino uno: Gonars, è lì vicino a Trieste. Ci vennero messi gli slavi quando l'Italia conquistò insieme ai nazisti Lubiana, la zona, la provincia di Lubiana. E poi arrivarono naturalmente nel 1943, quando il fascismo perde il suo appeal per un primo momento, arrivò la vendetta delle foibe. Ritornò nel 1945, naturalmente poi seguì anche la questione dell'esodo giuliano dalmata. Ma tutto questo cosa ci dice? Allora, ci dice innanzitutto che il giorno del ricordo, se utilizzato in maniera appropriata, ci permette di parlare di guerra e di costruzione del nemico. E allora noi, soprattutto con il progetto della Regione Toscana, che è un progetto molto interessante tra l'altro, il tentativo era e continua ad essere quello lì, cioè cercare di raccontare tutta la vicenda, non per sminuirne delle parti, ma per inserirla nel contesto storico. Quindi non sono il racconto della memoria, ma soprattutto il racconto delle vicende storiche accadute.
Come
poi
giusto,
c'è la grande domanda, che è la domanda, diciamo, di formazione, di richiesta di didattica, no?
Certo.
Cioè, perché lo raccontiamo? E questo
perché?
È il tema vero. Se lo raccontiamo per alzare le folle e costruire ancora odio tra persone, allora direi che l'obiettivo di quella legge fallisce. Se lo utilizziamo per riflettere sulla costruzione del nemico e a che cosa portano le guerre, allora forse questo è più utile dal punto di vista di riflessione didattica.
Ma è anche molto più difficile, perché è molto più semplice invece buttarla in caciara, come troppo spesso viene fatto. Non la coinvolgo sulla polemica dei numeri 5.000, 10.000, 100.000, 800.000, perché mi sembra dal punto di vista storico, no, sia abbastanza chiaro che siamo nell'ordine di 7.000, 10.000, come...
Sì, ma poi allora, io vorrei ricordare una cosa, non so se gli
parliamo di vittime infoibate, che sono comunque tante, un'enormità, cioè anche una sola, non stiamo dicendo, però è giusto anche, visto che spesso si parla di numeri enormi, no, di riportare la realtà dei fatti.
Ma poi c'è anche questo continuo doversi riconfrontare e prendere come pietra di paragone Auschwitz. Un evento storico non è che ha importanza perché è uguale ad Auschwitz, un evento storico ha importanza se spieghiamo com'è successo e che cosa ce ne facciamo oggi di ricordarlo, no?
Esatto, poi quel confine è talmente complicato, siamo davvero in chiusura, ma questo forse è bello ricordarlo. A me colpì molto in quel viaggio che il nostro sacrario nazionale, che è il re di Puglia, in realtà sorge, quindi Milite Ignoto, le cadute della Prima Guerra Mondiale, in realtà sorge su un territorio che quando si combatteva la Prima Guerra Mondiale era austriaco, cioè faceva parte lì. Quindi, e non stiamo parlando del Medioevo, stiamo parlando dell'altro ieri. Quindi per capire come quella zona in realtà era davvero, è stata nei secoli davvero un crocevia continuo dove sono perpetrate stragi, orrori anche, ma anche scambi di civiltà, no? Perché poi le zone confinate sono sempre queste.
Io, se mi permette, finirei con questo.
30 secondi.
Teniamo presente questo. Basovizza, luogo dove c'è il nostro monumento nazionale agli infoibati, è anche il luogo dove invece la comunità slovena ha, a pochi chilometri, il suo monumento dove ricorda 4 fucilati antifascisti. Questo vi dice quanto le memorie sono contese e sta a noi decidere se usarle per la pace o per la guerra. Io credo si possa chiudere in questo modo.
Certamente, soprattutto in questi tempi. Grazie, come sempre, professor Luca Bravi, buona serata, grazie di essere stato
con
noi.
Grazie a voi.
Che comunque una gita al Re di Puglia, io la consiglio a tutti.